Diamo il benvenuto a tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore. Lasciate che cantiamo insieme da questo libro di Cantici, il numero 14, Piogge di benedizione, numero 14. Ci saranno piogge di benedizioni, questa è la promessa. Questo l'abbiamo cantato in preghiera, l'abbiamo cantato credendo. Chiediamo al fratello Didier di pregare con noi e ci alziamo in piedi e leggiamo insieme il Salmo 100. Salmo 100, un salmo come ringraziamento. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio. È Lui che ci ha fatti. E non noi da noi stessi. Noi siamo il Suo popolo e il gregge del Suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Preghiamo insieme. e che la preghiera possa essere fatta realmente in tutte le lingue. Noi ci uniamo semplicemente, sì. Signore nostro Dio, noi siamo venuti per dirti un grande grazie per questa mattina. Tu ci hai già parlato in modo potente la scorsa sera. Signore, crediamo che tu hai preparato un posto per noi. Ed ora tu prepari i nostri cuori per ricevere la tua santa parola. Noi siamo venuti fiduciosi questa mattina che tu ci parlerai di nuovo.
Bénis le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions être un peuple sur ta voie.
Noi siamo qui, Signore. Benedici ogni cuore. Siamo qui per ascoltare la tua voce. Benedici il tuo popolo. Benedici il tuo servitore. Noi siamo venuti per ascoltare la tua voce, Signore. Tu hai detto, il mio popolo ascolta la mia voce. Noi siamo veramente riconoscenti per quello. E aspettiamo te nella tua pienezza. Tu ci hai dato le promesse e tu sei fedele e le adempi. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Perché tu sei il Signore della nostra vita e della nostra fede. Sii con noi questa mattina. Che i nostri cuori possano rallegrarsi nella tua presenza. Parla ancora una volta, caro Signore, e donaci ubbidienza nei nostri cuori, perché non siamo venuti soltanto per ascoltare la tua parola, ma per metterla in pratica. Noi ti ringraziamo che tu lo farai, poiché noi preghiamo per questo, nel nome potente del nostro caro Signore Gesù Cristo. Amen. Cantiamo, tu sei degno, tu sei degno. Amen. Potete sedervi. Forse vorrei chiedere al coro di cantarci l'inno Verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal sud e dal nord. E nel frattempo abbiamo qui una richiesta di preghiera per la sorella Erna Smith. Abbiamo saluti dalla Moldavia, Ucraina, Russia, Bielorussia, e dalla Moldavia hanno telefonato. Tutti loro erano collegati la scorsa sera ed hanno ascoltato. Comunque ad Abidjan, a Burkina Faso, a Melbourne, a Johannesburg, nel Gabon, a Kinshasa, dappertutto essi erano collegati. è il risultato di ieri, è nelle trasmissioni internet in 7 lingue,
in
260 connessioni, dove dei gruppi si sono radunati per ascoltare, certe volte più di 1000 persone, e questo in 26 nazioni. Ieri la parola del Signore è andata in 26 nazioni. Al nostro Dio sia l'onore e il ringraziamento. Verranno dall'est e dall'ovest.
Thank you.
grazie tanto.
Das wird allein Herrlichkeit sein.
Questo solo sarà glorioso quando saremo liberati dal dolore, quando vedremo il suo volto, come dice un inno tedesco. Sono veramente riconoscente per quello che Dio fa, anche per il fatto che possiamo trasmettere in tutte le lingue. Anche oggi vorrei ringraziare i nostri fratelli e le sorelle che si sono presi cura affinché la lettera circolare sia ora disponibile in lingua francese. Vorrei ringraziarli con tutto il mio cuore, la nostra sorella Giannina, il nostro fratello Jean Lambert, il nostro fratello Tati da Bruxelles. Tutti hanno fatto la loro parte, hanno contribuito affinché la lettera circolare sia pronta oggi in lingua francese. Ora ho due notizie. La prima, cordiali saluti dal fratello Rus. Il fratello Rus saluta tutti voi. Tuttavia, egli si sente debole, perciò non è potuto venire. Noi comprendiamo quello. Gli anni ci raggiungono qualche volta, ma egli è coraggioso e ci augura con tutto il suo cuore le benedizioni di Dio. Dopo abbiamo ricevuto la notizia che la sorella Terai la scorsa sera è andata a casa. Il nostro fratello Terai è arrivato a casa e dopo sono arrivati gli ultimi minuti. Così lui con sua moglie, la nostra sorella in Cristo, hanno potuto passare insieme gli ultimi minuti. Affidandola al Signore prima che lei passasse dal tempo all'eternità. Naturalmente noi abbiamo un posto preparato, quello l'abbiamo cantato, e nessuno di noi sa quando giungerà l'ora. E se uno ha circa 80 anni o sopra gli 80 anni, allora il tempo è probabilmente già arrivato. E la Scrittura dice, naturalmente, che la vita è di 70 o di 80 anni e dopo c'è solo dolore. Non tutti hanno lo stesso privilegio. Soltanto la nostra sorella Lotte, ora ella ha 98 anni ed è fresca e in buona salute seduta nella terza fila. Dunque il Signore guida i suoi in modo meraviglioso ed egli ha una via con ognuno di noi. Le telefonate che ho ricevuto oggi sono state 5. Sono state realmente una benedizione per me. È difficile per noi comprendere che genere di gioia hanno i fratelli e le sorelle che sono collegati in diretta, che possono testimoniare in diretta. Ed anche oggi noi salutiamo tutti in tutto il mondo e auguriamo a tutti loro con tutto il nostro cuore le benedizioni di Dio. Dunque, c'è stata una domanda in merito alla lode e l'adorazione, per la nostra comune lode e adorazione. E al riguardo vorrei dire ciò che segue. Qui nessuna lode e adorazione viene esercitata come viene fatto nelle riunioni carismatiche. Quelli che stanno là sulla piattaforma si esercitano a casa, in stanze speciali. Essi suonano musica ad alto volume e si esercitano in merito a come dovrebbero cantare, come dovrebbero muoversi. E in questo modo nelle riunioni carismatiche. Questo io lo so perché un fratello, la cui figlia è guidata là, glielo ha riferito. In questo luogo non è così. Qui siamo sopraffatti come allora, come tutti i discepoli, come la moltitudine dei discepoli era sopraffatta di avere parte in quello che era stato adempiuto nelle profezie della Bibbia nei loro giorni. È stato pure l'adempimento di Isaia, capitolo 35, versi 5 e 6. Quando il Signore verrà, allora i ciechi vedranno e gli zoppi cammineranno, i sordi udranno. E quando il Signore venne a Gerusalemme, essi ringraziavano. Avevano Zaccaria capitolo 9 verso 9 davanti ai loro occhi. Ricordavano pure Isaia capitolo 35 e lodavano Dio per tutti i miracoli che loro avevano sperimentato. Era naturalmente l'adempimento della Sacra Scrittura, dove abbiamo due speciali scritture. Atti capitolo 4 verso 24, dove la Chiesa primitiva era di un solo cuore e di una sola anima, e quando essi alzarono insieme la voce a Dio, lodando e benedicendo Dio, dove abbiamo i brani particolari nel Vangelo di Luca e dopo anche la speciale scrittura in Romani. Lasciatemi leggere nel Vangelo di Luca le due beatitudini che sono state cantate, non soltanto annunciate, ma che sono state cantate, le benedizioni. Lasciatemi leggere qui, in Luca, capitolo 1, dal verso 46, abbiamo il titolo, il cantico di Maria. I salmi erano cantati, sia in preghiera, sia con richieste, sia in confessione. Le loro anime erano sopraffatte davanti a Dio ed essi lo mettevano in una melodia davanti al Signore. Riguardo a Maria, qui dice, ella sperimentò l'adempimento. Una vergine concepirà e partorirà un figlio e tu lo chiamerai Emanuele. È scritto qui in Luca capitolo 1 dal verso 46 e Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. E dopo viene il motivo: perché il potente mi ha fatto cose grandi e santo è il suo nome. Non ha fatto egli grande cose in voi e in me? Non è stata la parola promessa posta nel vostro e nel mio cuore? Nel verso 50 dice: e la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso coloro che lo temono. Dio ha misericordia di chi ha misericordia. Così è scritto. Dopo il verso 51, egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Anche questo accade fino a questo giorno. Egli mostra la sua forza. Ma chi è rivelato il braccio del Signore? E chi ha creduto il messaggio? La risposta è: tutti quelli che sperimentano potentemente il suo braccio elevato, a loro egli rivela la sua parola e la sua volontà. E dopo dice: ha rovesciato i potenti dai loro troni ed ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. E dopo viene la conferma della promessa in Isaia capitolo 41 verso 8, Salmo 89 verso 3. Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Ed ora viene la cosa potente. Come aveva promesso ai nostri padri, come aveva promesso ai nostri padri, adempimento delle promesse che Dio ha dato. Dopo abbiamo, ora brevemente, vogliamo andare in quello, anche in Luca capitolo 1, la lode di Zaccaria, del verso 67. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: dunque, lo Spirito Santo stava e riposava su di lui. Ed egli profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo. Ascoltate il verso 70. Come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi. Se si leggono queste preghiere, queste benedizioni, allora sentiamo cosa si muoveva in simili persone che hanno avuto parte nell'adempimento delle promesse. E dopo, nel verso 72 dice: per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Dio ha fatto un primo patto ed ha fatto un nuovo patto dicendo: dopo quei giorni io farò un nuovo patto con voi, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita, io ve li darò per grazia. Dio, la parola che egli ha proferito attraverso i profeti e i padri, egli l'ha confermata. E dopo viene nei versi 76 e 77, in riferimento a Giovanni il Battista, che egli era stato posto pure biblicamente. Questo appartiene semplicemente a ciò. Il piazzamento biblico del nostro Signore e i ministeri che Dio ha posto nella Chiesa. Versi 76 e 77. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie. Questo è in Malachia, capitolo 3, verso 1. La profezia della Bibbia nel suo adempimento è mostrata al popolo di Dio E chiunque è guidato nella lode e nell'adorazione, che è ispirato dallo Spirito, non passerà accanto a quello che Dio ha promesso e che ha fatto, ma lo menziona pure nella lode e nell'adorazione. Nel verso 77, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati. Dopo i versi 78-79, ciò è così prezioso. Grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, anche oggi. Grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Sì, con questo si deve andare in Isaia capitolo 9, verso 2. Per guidare i nostri passi nella via della pace. Fratelli e sorelle, la sera scorsa abbiamo osservato la parola della Scrittura che Dio ha fatto pace. L'atto accusatore è stato strappato, è stato pagato per il peccato. Il sangue dell'agnello, il sangue per la Chiesa del nuovo patto è stato sparso. E tutti quelli che dall'antico patto appartenevano a ciò, anche loro sono inclusi nel grande piano di salvezza del nostro Dio. Nell'Antico Testamento essi aspettavano il Messia, desideravano vederlo, bramavano per lui, e nel Nuovo Testamento noi guardiamo indietro a quello che è accaduto sulla croce del Calvario. Per noi che siamo venuti alla vera fede, è qualcosa di prezioso che non ha nulla con cui essere paragonato sulla terra. E per la grazia di Dio noi l'abbiamo compreso. Non un fratello insegnerà l'altro, ma come il nostro Signore ha detto a Pietro in Matteo capitolo 16, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Rivelazione sin dall'inizio. Tutti voi lo sapete. Il Signore venne ai suoi e i suoi non lo hanno ricevuto. E dopo, se il dottor Larkin scrive che alla prima venuta di Cristo 109 profezie hanno trovato il loro adempimento, io non le ho contate, egli le ha contate. Pensate a ciò, per un momento pensate a ciò. Più di 100 profezie sono state adempiute alla prima venuta di Cristo, e il Signore è Redentore, era in mezzo a loro in persona, e tuttavia loro non lo vedevano, perché gli scribi, tramite le loro interpretazioni, li guidavano nell'errore. Il popolo credeva le interpretazioni e non videro l'adempimento della Scrittura. Oggi è la stessa cosa. Le persone ascoltano soltanto le interpretazioni e perciò non possono credere la parola originale. Dove abbiamo già la differenza fra quelli che Dio ha ordinato a vita eterna e andando persino più avanti la differenza fra quelli che sono ordinati ad avere parte nella prima risurrezione, avendo parte al rapimento, avendo parte alla cena delle nozze, e quelli che saranno alla seconda risurrezione, secondo Apocalisse capitolo 22 dal verso 11, che dopo saranno ricevuti. Li dice sette volte in Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3 a chi vince, e chi vince, vale a dire chi ha orecchio per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese. Ora, giusto per menzionare questo, ieri quando il nostro caro fratello mi ha detto in ufficio, egli era in un paese europeo ed ecco che egli ha sentito che ci sono 17 diverse direzioni nel messaggio del tempo della fine. E dopo noi guardiamo a ciò perché cosa il fratello Branham è stato incaricato dal Signore stesso, vale a dire che questo messaggio che gli è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Ed ora ci sono uomini che esaltano se stessi, che hanno frainteso le affermazioni del fratello Branham, li hanno interpretati in modo errato, senza riportarle indietro nella Bibbia, e ognuno prende la propria direzione. Fratelli e sorelle, questo è realmente nel mio cuore, per la Chiesa Sposa, che Dio ha un luogo di manifestazione sulla terra, una Chiesa in cui non c'è solo la meccanica, non c'è solo l'insegnamento, ma in cui Dio può manifestare se stesso nella sua potenza di risurrezione del nostro Signore. Poiché se consideriamo che il ritorno di Gesù Cristo è diventato realmente vicino, e per questo noi abbiamo la testimonianza della Sacra Scrittura in modo veramente straordinario, in svariate maniere. Pensiamo semplicemente alla promessa principale e alla profezia. Quando il fico comincia a diventare tenero, io l'ho annotato, dal 1822 gli ebrei ritornano nella terra promessa. Ma nel 1948 è stato fondato lo Stato di Israele, annunciato da Ben Gurion il 14 maggio 1948. E il nostro Signore dice: quando vedete il fico diventare tenero e mettere le foglie, allora sapete che il tempo è vicino, sì, che è alla porta. Sono passati 60 anni. Non dobbiamo comprendere che il tempo della grazia giunge alla fine? Come il Signore ha detto in Atti capitolo 15, verso 13, e in Romani capitolo 11, dal verso 25, è scritto là che il Signore chiama fuori una chiesa dalle nazioni per il suo nome, e dopo Israele sarà salvato. Senza farsi spaventare qui, proprio l'opposto, per incoraggiarci, mettere la nostra vita sull'altare di Dio
e
è vivere semplicemente la vita di Cristo. Io ho annotato due o tre scritture che oggi sono diventate grandi per me. Ed io vorrei ringraziare il mio caro fratello Dietmar da Asburgo. Vorrei ringraziarlo per questo. Egli mi ha fatto pensare a questo. Tutti voi sapete che è scritto: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Credo che questo sia in 1 Corinzi capitolo 15. 1 Corinzi capitolo 15 verso 50, ben noto a tutti noi. Leggiamolo. 1 Corinzi capitolo 15 verso 50. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. E dopo abbiamo la veduta di quello che è davanti a noi. Nel verso 51, ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Ora, giusto per risaltare qui, ce l'abbiamo sentito molte volte. Prima che il corpo possa essere mutato al ritorno di Gesù Cristo, l'anima, l'interiore dell'uomo deve essere ora cambiato. Il rinnovamento, la nuova nascita, deve aver luogo. E questo possa Dio darlo a tutti noi per mezzo della sua grazia. Dove abbiamo la meravigliosa scrittura in Luca capitolo 24, che abbiamo letto molte volte e che è stata portata alla mia attenzione. Luca capitolo 24, e qui dice nel verso 39, Luca 24 verso 39, dopo la risurrezione. Il nostro Signore disse: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Cosa giunge alla nostra attenzione qui? Avete notato qualcosa qui? Dopo la risurrezione, nel corpo non c'era sangue. Con il proprio sangue, il nostro Signore è entrato nel luogo santissimo. Dopo la risurrezione, dopo il mutamento, non abbiamo più bisogno di sangue, ma la vita che era nel sangue, poiché sarà un corpo spirituale di carne. Saremo dopo riportati indietro, come è scritto in Genesi capitolo 1, dal verso 26 al verso 28. Che Adamo all'inizio fu creato all'immagine di Dio, e solo in Genesi capitolo 2 verso 7 Adamo fu creato dalla terra, messo in un corpo di carne e sangue. E qui noi abbiamo il piano di redenzione davanti ai nostri occhi. Quando il Signore visitò Abramo in Genesi capitolo 18, egli mangiò e bevve. Questo non era un corpo di carne e sangue, ma un corpo spirituale in cui egli poté diventare visibile e nel quale egli poteva mangiare e bere. Dopo abbiamo la meravigliosa scrittura che parla della redenzione, vale a dire carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. E perciò il nostro Signore è venuto in un corpo di carne e sangue per dare la redenzione qui, affinché noi, da questo corpo di carne e sangue, possiamo essere portati fuori e trasferiti in un corpo di risurrezione. Lasciate che vi legga in Ebrei, capitolo 2, Ebrei, capitolo 2, dal verso 14. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose. Ed ora viene, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Con questo noi ritorniamo indietro in Genesi capitolo 3 e dopo principalmente nel verso 15, quando il Signore Dio ha detto: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Ci sono stati due semi diversi sin dall'inizio, ma entrambi in un corpo di carne e sangue. E perciò il Signore è dovuto venire in un corpo di carne e sangue per redimere tutti quelli che sono ordinati a vita eterna, tutti quelli che sono predestinati ad essere figli e figlie e darci la sua propria vita, che era nel suo corpo di carne qui sulla terra, quando fu fatto il sacrificio, per dare a tutti noi, in collegamento con la redenzione finale, come abbiamo letto nel verso 14, è scritto nel verso 15, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Dopo, Ebrei capitolo 9, per avere davanti a noi che il nostro Signore ha portato il suo santo sangue nel luogo santissimo e che il sangue dell'agnello di Dio parla ancora oggi per noi ed è ancora sul seggio di grazia. È il sangue dell'agnello fino al compimento della Chiesa sposa sarà all'opera in ognuno di noi per mezzo della sua grazia, poiché così è scritto in Apocalisse capitolo 12 nel verso 11: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Dunque, ogni cosa al suo giusto posto. Qui, in Ebrei, capitolo 9, dal verso 12 dice, sì, in realtà si dovrebbe leggere anche il verso 11. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, Egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Dunque, la Chiesa del Dio vivente è redenta. Il prezzo è stato pagato. E come abbiamo osservato ieri, in Romani capitolo 8, quelli che egli ha chiamato li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Lasciate che crediamo, come dice la Scrittura, per entrare nella benedizione. Non con se e ma, ce la faremo, non ce la faremo. È compiuto. È compiuto. Noi siamo glorificati. E Dio naturalmente si è fatto garante di ciò, che noi saremo con Lui per mezzo della Sua grazia. Dunque, con il Suo sangue, in cui c'era la vita divina, Egli è entrato nel luogo santissimo. E il Suo sangue parla per noi. E la vita che era in esso è manifestata in noi per grazia. Dopo, in Galati capitolo 2, dal verso 19, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. In Ebrei, capitolo 13, ci viene mostrato che il nostro Signore è uscito fuori dal campo. Egli ha sofferto fuori dalla città. Ed anche noi andremo fuori dal campo portando il suo vituperio. Ebrei capitolo 13, dal verso 12 al verso 14. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, non solo per redimere, ma per santificare. Lì c'è la scrittura che parla di redenzione. Ci sono altre scritture che parlano della santificazione. Dunque, Egli è stato fatto per noi redenzione e santificazione. Ecco come Paolo scrive ai Corinzi. Leggiamo ancora una volta, verso 12. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque fuori del campo e andiamo a Lui portando il Suo vituperio. E dopo l'affermazione, infatti, non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Si può leggere in Ebrei capitolo 11, Abramo cercava la città il cui costruttore è Dio. Giovanni vide discendere la nuova Gerusalemme. Fratelli e sorelle, Dio vuole il nostro bene. La redenzione è compiuta. E come abbiamo detto molte volte, poiché la caduta ha avuto luogo nel corpo di carne e sangue, e tramite questo Satana è entrato nell'umanità, perciò la redenzione doveva avvenire tramite il santo e puro sangue in cui c'era la vita divina, per portarci fuori dal potere di Satana, per liberarci, per portarci fuori dalla morte, per redimerci da ogni cosa e darci vita eterna per mezzo della sua grazia. Dunque, il piano di salvezza del nostro Dio è completo e perfetto. Non c'è bisogno di parlare tanto in merito alla caduta. Anche la Bibbia non dice molto al riguardo. C'è bisogno di leggere moltissime scritture per comprendere realmente quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Ma la cosa bella è che noi abbiamo ricevuto redenzione. Sia che possiamo spiegare la caduta oppure no, non è così importante. L'importante è che noi sappiamo che siamo stati redenti fuori dalla caduta, essendo stati presi fuori dalla caduta, che l'inimicizia è stata annullata, che il nemico è stato vinto, che la morte è stata vinta e che noi vivremo per sempre per mezzo della sua grazia. Così come ho detto, tutti i soggetti della Bibbia sono scritti naturalmente in modo chiuso, tutte le parabole sono chiuse e dopo il Signore ha detto ai suoi: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, altrimenti tutti lo saprebbero, anche quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Tuttavia, al riguardo, lasciatemi dire qui, è stato nel pomeriggio, alle 2 del pomeriggio, quando l'angelo del Signore era nella stanza. Ed egli disse al fratello Branham precisamente, menzionando pure le scritture, egli gli disse precisamente quello che accadde nel giardino dell'Eden. Noi abbiamo le scritture, tuttavia, come ho già detto, noi non abbiamo bisogno di spiegarlo. Perché dovremmo approfondire ciò? Lasciate che approfondiamo la completa redenzione nella grazia che abbiamo ricevuto. Così tanto noi sappiamo, c'è stato un periodo di tempo senza peccato, senza malattia, senza la morte. Questo tempo è esistito. Il Signore disse: nel giorno in cui ne mangerai, ed ecco com'è iniziato. Quello che è realmente peccato, e questo lo voglio dire pure ora, è un peccato che i capitoli della Bibbia li abbiamo soltanto dal XVI secolo. Fino al XVI secolo ogni cosa era scritta su rotoli, scritta su rotoli. Non c'era Genesi capitolo 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Non c'erano versetti, non c'erano capitoli. Era scritto soltanto su rotoli. La parola di Dio era scritta su rotoli. Ed immaginate soltanto, Genesi capitolo 2 e Genesi capitolo 3, se non fossero in due capitoli diversi, senza il titolo del capitolo, se leggessimo soltanto così tra il capitolo 2 e il capitolo 3, allora avremmo l'esatto collegamento. Non dovremmo leggere e pensare al riguardo, ma leggeremmo nel contesto, continueremmo a leggere, vale a dire quello che ha fatto il serpente. E comunque, solo in lingua tedesca la parola serpente è al femminile. In ogni lingua sulla faccia della terra è usato il maschile per il serpente. come in greco obis, ogni cosa al maschile e non al femminile. Tuttavia, giusto per dirlo ancora una volta, se leggiamo il capitolo 2 e il capitolo 3, uno dietro l'altro, allora abbiamo innanzitutto quello che ha fatto il nemico tramite l'inganno. E dopo, se continuiamo a leggere, Adamo conobbe sua moglie ed ella partorì il primo figlio con l'aiuto del Signore. Non c'era una levatrice, Adamo non sapeva pure cosa fare, come aveva luogo la nascita, egli non lo sapeva. Naturalmente egli era il primo a nascere sulla terra, è così? Eva invocò naturalmente il nome del Signore, sì. E dopo qui dice, ed ella concepì e partorì, senza che Adamo conoscesse di nuovo Eva, ed ella partorì. Erano due figli, uno aveva la natura diabolica, così come possa essere, con invidia, odio, assassinio, con ogni cosa che va con ciò, e l'altro è stato il primo sacrificio. Per vostra informazione, neanche una sola volta nella Bibbia è detto che Adamo è il padre di Caino. Neanche una sola volta è scritto che Caino è il figlio di Adamo. Neanche una sola volta è scritto nell'Antico o nel Nuovo Testamento. Caino non si trova nella genealogia. Voi potete leggerlo tre volte, due volte nell'Antico Testamento e una volta nel Nuovo Testamento. E Caino non si trova mai nella genealogia di Adamo, non è mai elencato. Ora, questo giusto per vostro orientamento, per mostrarvi che Dio ha mandato un profeta. Per rivelarci non soltanto il piano di salvezza, ma per darci anche l'accesso, come è avvenuta la separazione da Dio, come è avvenuta la trasgressione, come è stata realmente la caduta e perché la redenzione era necessaria nel corpo di carne. Veniamo ora ad alcuni punti veramente importanti che ho pure annotato brevemente. Nel Salmo 74, dal verso 2 al verso 11, l'uomo di Dio esprime ciò che tocca il suo cuore. E qui leggiamo Salmo 74, dal verso 2 al verso 11. Leggo soltanto l'inizio. Ricordati della tua raunanza che acquistasti in antico, che redimesti per essere la tribù della tua eredità. E dopo, Salmo 79, verso 1. O Dio, Salmo 79, verso 1. O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità. Hanno contaminato il tempio della tua santità. Hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Queste due scritture dall'Antico Testamento ci mostrano che genere di dolore gli uomini di Dio hanno sentito, che la Chiesa di Dio, il popolo di Israele, nell'Antico Testamento non è rimasto nel modo in cui Dio lo aveva ordinato sin dall'inizio. Vale a dire, Dio aveva detto: io dimorerò in mezzo a voi e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Il Tempio naturalmente fu costruito affinché Dio con la sua gloria potesse discendere visitando il suo popolo, avendo comunione con il suo popolo. E nell'Antico Testamento naturalmente il sommo sacerdote, quando entrava nel luogo santissimo, aveva il pettorale con le 12 tribù di Israele, con le 12 pietre preziose in questo pettorale. E questo pettorale testimoniava: Quando la luce brillava, allora le cose erano giuste. Se la luce non brillava, allora le cose non erano giuste. Perciò qui dice luci e perfezioni. Luci e perfezioni. Urim e Tumim. Luci e perfezioni. Nella stessa maniera, nel Nuovo Testamento, abbiamo la dottrina dei 12 apostoli. Quello che non è in accordo con questo non è giusto. Semplicemente non è giusto. Finito. Punto. Non c'è nulla nel mezzo. Ci sono solo due semi secondo Matteo capitolo 13. Il Signore semina il buon seme. E il buon seme che spunta sono i figli e le figlie del regno di Dio. Il nemico, tramite le sue interpretazioni, egli semina il suo proprio seme. Entrambi sullo stesso campo. Ed entrambi spuntano. Entrambi ricevono lo stesso sole. Entrambi ricevono la stessa pioggia. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Come abbiamo già detto ieri, l'inimicizia è stata una volta per tutte abolita per i veri figli di Dio. Dove c'è ancora inimicizia, lì c'è ancora il nemico. Dove c'è redenzione e perdono, lì c'è il Redentore. Perché là c'è grazia e salvezza. Tutti noi conosciamo la parola in Matteo capitolo 16, dal verso 16 fino al verso 19. Io edificherò la mia chiesa. Tutti noi conosciamo la scrittura in 1 Timoteo capitolo 3, verso 15. Affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Nella chiesa del Dio vivente non c'è posto per l'interpretazione, è impossibile. La chiesa del Dio vivente consiste in figli e figlie di Dio, nati di nuovo tramite il seme eterno della parola, tramite la potenza dello Spirito Santo, e tramite questo essendo trasferiti nel regno di Dio per credere, come dice la scrittura. Il fratello Branham, come abbiamo letto ieri, la legge della riproduzione è stata data fin dall'inizio, da Genesi capitolo 1. Ogni seme produca secondo la sua propria specie. Questo è così fino al giorno d'oggi. E perciò il seme divino viene seminato. E dove il seme divino viene seminato, lì i figli e le figlie di Dio vengono su. Non c'è altra possibilità. E dopo il nostro Signore dice, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno su di essa. Fratelli e sorelle, in questa chiesa Dio ha posto vari ministeri, doni e compiti. E noi aspettiamo realmente una restaurazione di tutto quello che era al principio nella Chiesa. Tuttavia, scopriamo pure, con pena scopriamo che il nemico dentro il messaggio ha seminato così tanta discordia. Vengono fuori diverse correnti. Siamo sinceri ora. A cosa serve ai fratelli speculare in merito alla rivelazione dei sette tuoni? Che profitto ne hanno quando speculano in merito al settimo suggello? Che profitto ne hanno? Nulla. Nulla se non il tempo che il nemico ruba loro. Noi siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore che abbiamo riconosciuto il ministero del fratello Branham, ed egli era il profeta promesso. Questo lo possiamo dire in ogni riunione. Alcuno dei grandi evangelisti ha mai pensato di leggere e menzionare Malachia capitolo 3, gli ultimi versi? Nessuno di loro. Tutti hanno edificato il proprio regno nel regno di Dio e tutti attirano l'attenzione verso di loro. Il fratello Branham attirava l'attenzione non su se stesso, ma al Signore, come tutti i profeti erano dei cartelli indicatori, essi preparavano la via, mostravano la via, ma loro non erano la via, erano cartelli indicatori, preparatori della via. Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. Egli è l'Alfa e l'Omega. Egli è tutto in tutti. Ma noi vediamo che il nemico ha seminato il suo seme e ciò reca pena. Noi non possiamo cambiarlo. Il nostro Signore dice: lasciate che entrambi crescano insieme fino alla mietitura. Anche in futuro non andrò nei dettagli delle cose che le persone spargono dottrinalmente e attirano i discepoli dietro di loro, ma di più sulla parola, di più in merito alla nostra preparazione enfatizzeremo in futuro. Fratelli e sorelle, naturalmente il momento è giunto. Come abbiamo già menzionato la scorsa sera, che tutti noi troviamo il nostro posto, le donne trovino il loro posto, gli uomini trovino il loro posto, la famiglia trovi il suo posto, la Chiesa trovi il suo posto, che ogni cosa sia messa nell'ordine divino. Io non ho portato con me questa foto sul giornale dove la vescovessa luterana è mostrata in una bella foto con suo marito e le sue tre figlie, e come ella ha divorziato. E dopo è scritto il grande articolo e il titolo dice: egli ha lasciato la casa. E sapete a quale scrittura questa vescovessa si riferisce? Quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Immaginate un po' questo. Da un lato, quello che legate sulla terra è legato in cielo, e quello che sciogliete sulla terra è sciolto in cielo. Così, in terra sono sciolta, dunque in cielo sarò pure sciolta. La parola di Dio è così violata, posta in modo così sbagliato, è usata per la propria distruzione. E in realtà non c'è bisogno di pensarci più. Dice la Bibbia qualcosa in merito ad una vescovessa? Dice la Bibbia qualcosa in merito ad una apostola o profetessa, donna insegnante o donna evangelista? Oppure la Bibbia riporta soltanto che Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti? È scritto in Atti capitolo 13 che nella Chiesa di Antiochia c'erano profetesse e donne insegnanti? Oppure dice profeti e insegnanti? Indietro alla parola di Dio. E lasciatemi dire qui, specialmente indirizzato a voi, preziose sorelle, voi dovreste essere riconoscenti a Dio che Egli, tramite la bocca del profeta, anche per la donna, per la famiglia, per il matrimonio, ha messo ciò di nuovo sul candelabro. Voi dovreste ringraziare Dio sulle vostre ginocchia, che Dio nel messaggio vi ha mostrato il posto giusto, altrimenti voi non potreste raggiungere la destinazione. Cosa dice il nostro Signore? Tutti voi conoscete la scrittura, Giovanni capitolo 4, verso 34. Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Qual è il vostro cibo? Qual è il mio cibo? Quando siamo nella volontà di Dio, naturalmente, soltanto allora, quando abbiamo trovato il nostro posto, solo allora siamo realmente nella volontà di Dio. Dunque, come ha detto la Sacra Scrittura, sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Ma anche per noi fratelli c'è una parola meravigliosa. Ritorniamo indietro in 1 Corinzi capitolo 11. Dio è il capo di Cristo. Cristo è il capo dell'uomo. L'uomo è il capo della moglie. Questo è l'ordine divino. E da questo dobbiamo sottometterci. Fratelli, fratelli, dobbiamo sottometterci a Cristo, il capo, completamente. E le sorelle devono sottomettersi ai fratelli, se loro sono sposate. Devono sottomettersi. Non c'è altra possibilità. Ora immaginate soltanto, se a casa non ci fossero altro che litigi e discussioni, e dopo venissimo piamente nel servizio senza parlarci forse persino l'un l'altro, e dopo aspettare la grande benedizione, l'effusione dello Spirito Santo, la potente opera di Dio. Non così, fratelli e sorelle, lasciate che ci sia detto. Il fratello Branham l'ha visto. Non spenderò molto tempo su questo, ma qui l'uomo di Dio ha visto la sposa in anteprima e dopo egli ha visto la Chiesa e dopo ha visto di nuovo la sposa. Lasciatemi leggere alcune righe dal sermone Il capolavoro. Caddi in estasi quando questo accadde. C'era qualcuno con me. Non vedevo la persona, era solo una voce. E guardavo. E come guardavo in quella direzione, la voce mi disse: la sposa viene in anteprima. Allora vidi venire verso di me il gruppo di donne più graziose e il più decentemente vestito che ho mai visto in vita mia. Ciascuna di loro era vestita in modo diverso. Tutte avevano i capelli lunghi, con vesti lunghe e maniche lunghe. Erano giovani donne, sembravano di circa 20 anni. Lasciate che ci fermiamo un attimo qui. Tutti voi sapete quello che è scritto in Giobbe capitolo 33 verso 25, che nella risurrezione saremo riportati nella nostra giovinezza, che del peccato e della malattia, della vecchiaia e delle afflizioni non ci sarà più traccia, ma in realtà saremo riportati nella nostra giovinezza per tutta l'eternità. Vi ho detto alcune volte qui, quando ho sperimentato il rapimento e quando ho visto la moltitudine vestita di bianco, tutti erano giovani. Io ho stimato 18 anni, non più grandi di 18 anni, e tutte le sorelle avevano i capelli che pendevano dietro, sciolti sulle spalle. E i fratelli, li ho visti tutti. Li ho visti. In questa dimensione si può vedere dal primo all'ultimo senza alcuna differenza. Quando ho visto l'ultimo, poiché il gruppo era veramente grande, si andava nell'eternità. Così qui il fratello Branham vide la sposa in anteprima e dopo egli continua e dice: sto guardando la gente. Che cosa stai guardando? Sto guardando la Bibbia. Dico la verità, è quel che vedo. E non posso parlare che di ciò che ho visto. Io non so cosa significa tutto questo. Devo soltanto dirvelo. Dopo, l'affermazione in questa pagina, colui che mi parlava stava accanto a me. La sposa era composta di persone le più pulite, le più graziose che ho mai visto in vita mia. Potevano essere una dozzina o più. E dopo egli descrive questo gruppo che aveva visto passare accanto a lui da tutte le diverse nazioni. Parlando in modo terreno, noi abbiamo nazioni con speciali vestiti e così li ha visti pure il fratello Branham. Ora viene qualcosa di veramente brutto. Tenetevi stretti alla sedia ora. E gli disse: ecco venire il gruppo d'America. Dopo il fratello Branham dice: sono americano, ma questo mi fa stare male. Non sono abbastanza eloquente per dire davanti ad un'assemblea mista tutto quello che successe. Bisogna che leggiate fra le righe. Ma quando queste donne si avvicinarono, non la sposa, ma la chiesa. Una volta egli ha visto la chiesa e due volte la sposa. Quando queste donne si avvicinarono, voi stessi potete leggere la descrizione, vidi che quella che li dirigeva era una strega. Quella che li dirigeva era una strega. Ella aveva un grande e lungo naso e una larga bocca. Tutti voi lo sapete. Dio ha mostrato ciò ai profeti tramite immagini, tramite parabole, tramite simboli. Dio ha parlato ai profeti ed ha parlato con i profeti. È buono se lo leggete voi stessi a casa. Ciò mi ha toccato realmente, che una strega che le persone continuano come prima, ma solo nella chiesa, non nella sposa. Dopo il fratello Branham vide ancora una volta la sposa. E qui sono menzionati i tedeschi, sì. Qui sono menzionati i tedeschi. Ed egli dice: erano giovani donne di bell'aspetto. Tutte mi guardarono quando passarono. Notai che tutte erano vestite diversamente. E una, indietro, aveva i suoi capelli lunghi, avvolti pressappoco così. E dopo, dice qui, questa poteva essere una tedesca o qualcosa così. Li osservavo. E siccome cominciavano ad andarsene, vidi due o tre tra di loro indietro che non camminavano più al passo. Stavo gridandoglielo ed esse provarono di rimettersi al passo. Poi la visione svanì e sparì. Fratelli e sorelle, non voglio andare nei dettagli, ma anche noi quale Chiesa attraversiamo realmente difficili prove. La piattaforma su questa terra non è oggi per la Chiesa a Roma né a New York, ma là dove Dio ha dato la sua parola, dove Egli ha dato un incarico divino e dove la parola viene portata in tutto il mondo. Questa è la piattaforma. Questo è il luogo dove il nemico attacca e questo è pure il luogo di benedizione dell'Onnipotente Dio, come Gerusalemme, se ricordo correttamente, è stata distrutta 19 volte, continuamente. Perché? Perché la città che Dio ha scelto, la santa città di Dio, e perciò anche oggi ogni cosa gira intorno a Gerusalemme. Non si tratta dell'Europa dell'Est, non si tratta degli Stati Uniti d'America, si tratta di Gerusalemme. E noi vediamo, riferito a noi, si tratta della Chiesa. Il nemico realmente cerca in ogni maniera di distruggere. Sì, egli viene soltanto per distruggere. Il Signore viene affinché possiamo avere vita e averla in abbondanza. Il nemico ha il compito di distruggere. E noi ringraziamo Dio che egli non può distruggere. Anche nel 1979 non l'ha potuto fare. Egli non l'ha potuto fare. No. Era impossibile. Dio tiene la sua mano su ogni cosa ed egli lo farà per tutta l'eternità. Noi abbiamo attraversato difficili prove e forse diventano sempre più difficili. Ieri voglio dirvelo ora, senza rattristarvi, ma ieri ho parlato del fratello Branham quando ebbe a che fare con l'ufficio delle tasse. Tre volte di fila egli disse: ero così abbattuto. Egli non poteva predicare più. Era proprio alla fine. Trattative qui, questo e quello. Il fratello Branham mi disse che gli avevano tolto il passaporto. Egli non era potuto venire in Germania perché non aveva il passaporto a causa di questo affare delle tasse. Dopo ho ricordato il lunedì del 31 ottobre 1989. Era il giorno della riforma. Il lunedì del 31 ottobre 1989. Ero ancora a Zurigo. Era l'ultima domenica. Ed ecco che due automobili con sei persone, prima delle otto, entrarono in quel luogo. Avevano portato le manette per prendermi, poiché ero accusato dal mio figlio maggiore, ero stato accusato alla polizia. E dopo seguirono gli anni che mi sono costati tanta energia e forza. Trattative qui, 19 capi di accusa furono portati contro di me. Fratelli che avevano ascoltato la parola in questo luogo apparvero sulla scena come falsi testimoni. Passarono circa 10 anni in cui dovetti attraversare cose terribili e posso solo ringraziare Dio che mi ha preservato e mi ha dato grazia. Se voi sapeste cosa c'è collegato con una chiamata divina, con un ministero, allora vi ricordereste più di me nelle vostre preghiere. Complessivamente 6 fratelli vennero sulla scena come falsi testimoni. 2 nei sobborghi di Krefeld, 2 in Svizzera, che sono stati pure inclusi. Ed io vi dico, sono stati anni, e non di meno devo dire per la gloria di Dio che non ho mancato alcun viaggio, non ho dovuto cancellare alcun viaggio, ho continuato tutti i viaggi così come erano nel piano di Dio, anche in quegli anni in cui non dormivo la notte. Ma dopo venne il giorno della vittoria, e riguardo a questo il giornale ha scritto un articolo con delle foto. Ogni cosa era stata confiscata, tutti i documenti, i miei documenti privati furono confiscati, tutto ciò che apparteneva alla Chiesa e al centro missionario, scatole furono portate via. E dopo venne il bel giorno nel tribunale di Düsseldorf, tutte le diverse accuse furono lette. E dopo alzai la mano, volevo dire qualcosa, mi fu permesso, e dopo, giusto in pochi minuti, dissi cosa c'era nel mio cuore. Dopo il giudice, l'alto giudice, si alzò nel tribunale di Düsseldorf e disse: in 20 minuti sarà proferita la sentenza. E si ritirarono in camera di consiglio. Dopo 20 minuti, tutta la giuria si radunò. Entrarono nel tribunale, si sedettero e il giudice si alzò e annunciò la soluzione in tutti i 19 punti. In tutti i 19 punti. E gli accusatori hanno dovuto pagare i costi. Dio si prende cura del suo popolo. E se io devo camminare in questa via, allora devo camminarvi. E cammino senza alcun odio nel mio cuore. Ho solo dolore nel mio cuore. E questo dolore vorrei testimoniarlo a voi, padri e madri. Non dico questo perché sono addolorato in me, lo dico soltanto affinché anche voi siate informati. Naturalmente, voi ascoltate ogni genere di cose, tutte le false accuse, le calunnie in tutto il mondo. Il mio figlio maggiore, che mi ha accusato alla polizia, poiché la madre glielo aveva comandato, dato che voleva vedermi in prigione, fino ad ora, fino a questo giorno, non mi ha mai invitato per una tazza di caffè. Egli abita in questa città. Non conosco la sua casa né dall'interno né dall'esterno. Ma egli aspetta il rapimento, aspetta il mutamento, parla sempre del messaggio. In questo modo non è possibile.
Sogar zu meinem Geburtstag habe ich von keinem der
persino per il mio compleanno a nessuno dei miei 10 nipoti è permesso di avere comunione con me. Io sono l'anticristo, il seduttore della sposa. Io sono e io sono. Essi hanno messo insieme 9 punti di quello che dovrei essere. Voi potete immaginare che genere di dolore e pena io ho. E in questo primo fine settimana del mese di quest'anno vi dico di ricordarvi di me. E se tutte queste persone non hanno attraversato la linea per sempre, certe volte si potrebbe avere l'impressione che essi l'hanno attraversato. Tuttavia, vogliamo ricordarci di tutti loro, tutti quelli che sin dall'eternità sono stati predestinati a vedere la gloria di Dio. Voglio lasciarvi sapere una volta con che genere di dolore vado avanti. E questo per un solo motivo, perché la chiamata divina è qui. E il nemico prova in ogni maniera a distruggere l'opera di Dio, a distruggere la Chiesa. Io non dimenticherò mai quando quelle parole sono venute continuamente nelle labbra: io devo distruggere te, devo distruggere la tua opera, e via dicendo. Fratelli e sorelle, concludo con la parola di Dio che voglio leggervi in 1 Pietro capitolo 1 dal verso 13. 1 Pietro capitolo 1 dal verso 13. Rallegratevi con me che Dio avrà la vittoria. Rallegratevi con me che il compimento della Chiesa sposa avverrà. Rallegratevi con me che la parola di Dio raggiunge tutto il mondo. Rallegratevi semplicemente con me che Dio ha la sua via, malgrado dobbiamo portare l'obbrobrio più terribile. Noi porteremo la croce e dopo la cambieremo con una corona. 1 Pietro capitolo 1 verso 13. 1 Pietro capitolo 1 verso 13. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Ed ora viene il comando per ognuno di noi: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Possa il Signore Dio concederlo a tutti noi per mezzo della sua grazia. Tutte le sorelle, tutti i fratelli, nel matrimonio, nella famiglia, nella Chiesa, che semplicemente troviamo il nostro posto nella piena ubbidienza della fede, nel pieno accordo del modello biblico, affinché il beneplacito di Dio possa realmente restare su ognuno di noi, affinché possiamo andare avanti incoraggiati. Sono sincero, da alcuni giorni sento di avere nuovo coraggio e nuove forze, e ringrazio Dio per questo. E chiedo a tutti di dimenticare quello che non appartiene alla proclamazione. Chiedo pure ai fratelli di toglierlo. Io l'ho voluto dire soltanto affinché possiate comprendere un po' la mia vita e il mio ministero, affinché mi sosteniate un po'. Così ringrazio tutti, vi ringrazio, e in questa occasione vorrei ringraziare tutti, specialmente in Germania, in Svizzera e in Austria. Queste tre nazioni sin dall'inizio hanno sostenuto il centro missionario, ed ora tutte le nazioni vicine si sono aggiunte, anche da molti anni. Il nostro fratello e la sorella Kupfer ed altri. E se io vi dicessi che genere di somma è stata spesa nel 2007, probabilmente non riuscireste a dormire stanotte. Io sono riconoscente a Dio, riconoscente che ogni fattura è stata pagata, tutti i viaggi sono stati pagati, tutte le spese sono state pagate. Ed è rimasto ancora qualcosa. Voi non dovete preoccuparvi. È rimasto ancora qualcosa. Il Signore Dio vi benedica anche in questo punto per la vostra fedeltà, affinché l'opera nel regno di Dio e la diffusione dell'ultimo messaggio divino possa essere fatto in tutto il mondo. Il Dio Onnipotente volga il suo sguardo su tutti noi e ci dia la sua pace e la sua benedizione. Nel nome santo di Gesù, amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Non so se oggi abbiamo il coraggio di ringraziare insieme, tuttavia facciamolo insieme. Ringraziamolo che Egli ci ha condotti, ci ha protetti, ci ha aiutato, che possiamo rimanere nella Sua parola e che siamo stati reputati degni di portare la Sua preziosa parola. Vorrei pure pregare per tutti i fratelli in tutte le nazioni e nelle varie lingue che portano la stessa parola, e possa Dio benedire tutti. Preghiamo insieme ora. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua fedeltà, per la tua meravigliosa e santa parola. Ti ringraziamo per la tua presenza, per tutte le tue benedizioni. Ti ringraziamo che ci hai parlato, che sei con noi in tutte le difficoltà, in tutte le prove. Prezioso Signore, tu hai aiutato, hai benedetto, hai condotto e hai guidato. Dio sempre fedele, abbi la tua propria via, o Signore, e benedici, benedici dalle ricchezze della tua grazia. E noi ti preghiamo per i nostri nemici, ti preghiamo per i nostri nemici con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Prezioso Signore, abbi misericordia, abbi pietà, dona un punto di svolta, dona un nuovo inizio, santifica questo luogo dove tu sei adorato, ed abbi la tua via con ognuno di noi. Caro Signore, Dio sempre fedele, noi lo confessiamo. Se tu non fossi per noi e con noi, allora ogni cosa sarebbe finita. Ma tu sei stato con noi e sarai con noi. Tu hai benedetto e continuerai a benedire. e il nemico sarà posto come sgabello dei tuoi piedi. Egli che voleva distruggere sarà distrutto nel nome santo di Gesù, ed ognuno sarà liberato, sarà sciolto dai legami di Satana nel nome santo di Gesù. Grande Dio, grande Dio. Grande Dio.
Lasst es uns gemeinsam im Gebet dem Herrn bringen.
Portiamo ciò insieme davanti al Signore, credendo in Lui. Il Signore è venuto per distruggere le opere di Satana. Il Salmo 110 dice che tutti i suoi nemici sono posti come sgabello dei suoi piedi. Romani capitolo 15 dice che il nemico sarà tritato sotto i nostri piedi. E ora? Questo noi lo mettiamo davanti al Signore Dio, lo porteremo a Lui e in preghiera lo diremo a Lui, che Egli è il vincitore del Golgota, che ha schiacciato la testa del serpente. Il serpente che usa la sua lingua per causare così tante calamità, così tanto veleno egli sparge, a lui la testa sarà schiacciata, ancora una volta schiacciata, e questo noi vogliamo in questo luogo, lo vogliamo sperimentare in questo luogo, come l'ultimo mercoledì, il 25 aprile 1979, ci fu un grido in questo edificio, che ogni cosa era terminata qui. Così oggi, in questo giorno, possa essere proclamato che Dio ha fatto un nuovo inizio per mezzo della sua grazia. Non quello che Satana ha proferito tramite una donna, ma quello che Dio ha detto per mezzo della sua parola. Questo accadrà nel nome santo di Gesù. Nel nome santo, prezioso Signore, noi non siamo qui per difendere noi stessi, siamo qui in difesa della parola di Dio, con la responsabilità di adempiere la tua parola e diffonderla in tutta la terra. Caro Signore, abbi la tua via con la tua Chiesa e benedici da oggi in poi in modo soprannaturale. Coronaci tutti con grazia e compassione. E l'opera delle tue mani sia affidata a te. Tu hai completato l'opera di creazione e terminerai l'opera di redenzione fino al giorno glorioso del tuo meraviglioso ritorno. E così ti chiediamo di volgere il tuo sguardo su ognuno di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione, ora e per tutta l'eternità. Alleluia.
Amen.
Cantiamo "Non è meraviglioso"? una richiesta. Non parlate in merito a ciò che ho risaltato. Pregate soltanto e mettetelo davanti a Dio. Egli guiderà tutto in modo meraviglioso. Forse dovevo ottenere questo dolore per me, ma a volte mi vedete stare qui e potete vedere il dolore in me. Vi ringrazio per la vostra comprensione. Ora cantiamo insieme "Tu sei degno" e alzeremo le nostre mani. È proprio così. Rimaniamo in piedi per un momento in merito a quello che abbiamo ascoltato oggi. Vorrei darvi qualcosa sulla vostra via per questo nuovo anno che il Signore ci ha dato. Come ha detto l'Apostolo Paolo, Ebrei capitolo 12, versi 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, verso 2, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Grazie, fratello Smith. Dio ci benedica tutti. Prega ancora una volta, per favore, prega per noi. Padre Celeste, ti ringraziamo per tutte le parole di conforto. Ti ringraziamo. Come abbiamo ascoltato, tu come sommo sacerdote, una volta per tutte, sei entrato nel santuario celeste. Tu che hai sofferto ogni cosa, a causa mia, a causa di tutti noi, a causa della tua Chiesa. Così lascia che insieme ti lodiamo e ti onoriamo, che possiamo portare ogni cosa, sopportare tutto per la gloria del tuo nome, affinché il tuo nome sia glorificato. Fedele Dio, che ti sei rivelato in Gesù Cristo. Amen. Non so se il fratello Kupfer ha alcune parole di preghiera. Naturalmente non siamo più legati al tempo. Le apparecchiature sono spente. Di soltanto alcune parole. Fedele Padre Celeste, ci inchiniamo dinanzi alla tua santa presenza. Noi sappiamo che tu sei il Dio della nostra fede. Noi confidiamo in te. Tu conosci ogni cosa, sei onnipresente, sei onnipotente. Tu, grande Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, hai rivelato te stesso. Hai compiuto tutto per noi. Tutti noi un giorno eravamo peccatori, alla croce tu hai versato il tuo sangue per noi. Oh Signore Gesù, io ti ringrazio per ogni affermazione, ti ringrazio per ogni rivelazione. Noi siamo un popolo redento, a te appartiene tutta la gloria, la lode e l'adorazione appartengono a te. Io ti ringrazio per i miei fratelli, ti ringrazio per la verità e per il coraggio. Possa il Signore benedirci tutti. Possa ognuno aver compreso cosa significa l'amore di Dio. Che possiamo appartenere insieme in fede e fiducia nel suo amore. Lodato e benedetto sia il santo nome del nostro Dio, Gesù Cristo. Amen. Amen. Cantiamo "I nostri cuori sono uniti". Per ultimo cantiamo "Io lo amo". Ancora una volta in inglese. Amen.
Amen.
Ognuno ora auguri la benedizione di Dio all'altro. Per favore, andate con coraggio e in piena fede in questo anno 2008. E il Signore sarà con noi. Sin da oggi, io prego, sii con noi oggi e sii con noi domani. E tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco come il Signore ha promesso, e così sarà. Stringetevi le mani e auguratevi la benedizione di Dio finché ci rivedremo la prossima volta. Il Signore sia con tutti voi. Amen.